Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo un anonimo dell'Ottocento, Un mese con San Giuseppe, ecco, basato sulle ultime espressioni di fede dogmatica, ecco, della Chiesa su San Giuseppe di Pio IX e Giovanni XIII, rispettivamente. Ecco. San Giuseppe, patrono della Chiesa universale e patrono dei lavoratori. Ecco, siamo giunti alla settima meditazione di questo libro, Comuni preghiere dei Santissimi Sposi Maria e Giuseppe per la redenzione del mondo. Siamo a pagina 13 di 57, un librettino di devozione, però pieno di contenuti teologici, spirituali, dogmatici interessanti. Ecco, quindi comuni preghiere, abbiamo detto l'altra volta, l'uniformità di Maria e di Giuseppe. Sono due cuori, ma sono una cosa sola. Ecco. Perché ha lo stesso spirito, la stessa missione, lo stesso dono da Dio. Certo, la Madonna un po' di più perché è eletta sin dall'inizio del mondo per essere la madre del Signore, la madre di Dio, così come è scritto nella scrittura, che debbo che la madre del mio Signore venga a me, non è la madre di Gesù, ma molto di più la madre di Dio, la madre di colui che ha creato il mondo e che lo ha redento con il suo sangue. Dunque, ecco, la Madonna partecipa proprio per la sua parentela, la sua, diciamo, unità con il figlio di Dio, che è il figlio unico, unigenito del Padre, ecco, della missione, dell'essenza di quello che è Gesù, cioè la sua divinità, ecco, la sua spinta creatrice e anche redentiva, ecco, nei confronti dell'umanità. Ecco, e quindi, ecco, la Madonna è essenziale, ecco, dobbiamo lodarla, amarla, onorarla, è certo inferiore a Dio, però è insieme a Dio, quindi non si può togliere, ecco, da quella lode, da quel culto che la Chiesa da sempre gli ha tributato. Ecco, allora vediamo questa settima meditazione, insieme a Maria c'è Giuseppe, anche lui quindi associato alla sorte del Redentore, alla missione del Redentore. E, diciamo, partecipa anche lui della grazia straordinaria dell'incarnazione, partecipa all'unione ipostatica, come dicono i teologi, no? Quindi veramente vicinissimo a Cristo. Considera come i cuori purissimi di Maria Giuseppe, scrive quest'autore, accesi da una fiamma medesima di carità, in vista dello stato compassionevole degli uomini e consapevoli per i divini oracoli della imminente venuta del Redentore, ecco, leggevano i testi delle scritture, li interpretavano bene, ecco, non come i farisei che interpretavano, ecco, ancora un po' a livello dei Maccabei, come un nuovo Giuda Maccabeo, il Messia sarebbe stato, no? Uno che avrebbe liberato semplicemente il popolo di Israele dal dominio romano, dal giogo dei romani. Invece Roma è diventata proprio la piattaforma per la nuova Gerusalemme, la nuova Israele. Come dice San Tommaso d'Aquino, a livello politico è stato il territorio, il terreno per predisporre l'universalità, ecco, della redenzione, no? Ecco, Roma ha conquistato il mondo e quindi attraverso Roma la salvezza di Gesù si è propagata più facilmente in tutto il mondo, no? Ecco, quindi ci vuole, ecco, questo papato impero. L'impero e papato, l'impero che è sottomesso al papato, ecco, la bolla unam santam, Bonifacio VIII, ecco, definiva proprio la superiorità del potere spirituale rispetto a quello temporale, e l'impero romano sarebbe stato il veicolo di evangelizzazione, di comunicazione della grazia di Cristo, quindi del regno di Dio. Purtroppo le cose sono andate diversamente, ecco, adesso sembra che tutto si ribella a Cristo. Ecco, che Cristo proprio non esista più, neanche storicamente, addirittura lo mettono in dubbio. Prima era il re del cielo e della terra, no? Il Signore della nuova ed eterna alleanza, e adesso invece proprio i cristiani sembra che lo hanno rinnegato più degli altri. Perché alcuni gruppi ancora credono in Gesù, anche se non lo credono come Dio, però nella Chiesa si stenta a trovare una fede cristiana, cattolica, apostolica, comune, ecco, come quella che ci hanno consegnato i nostri padri, i nostri santi dottori. Ecco. Però, ecco, questo non è detto che, insomma, anzi, è sicuro che il Signore trionferà lo stesso, anzi, adesso attraverso questa globalizzazione, che è un po' come un nuovo impero romano, no? Attraverso proprio metodi che sono addirittura antitetici a quelli dell'impero. L'impero inglobava in sé i barbari, no? Li faceva diventare romani, che gli dava gli stessi diritti. Invece adesso c'è la soppressione permanente dei popoli, il depopolamento, la guerra come igiene del mondo, no? Come mezzo di distruzione di massa per fare un solo popolo, però globalizzato sotto il potere di pochi ricchi. Beh, non è detto che anche questo intento isterico, diciamo, di andare contro natura, ecco, pur di governare il mondo. E serva anche questo a Gesù, no? Per la sua gloria, per la universale, ecco, diciamo, salvezza da donare a tutti i popoli. Quindi, ecco, San Giuseppe partecipa di questo perché sa della venuta del Redentore, sa che il Redentore è per tutti gli uomini. Ecco, lo sa, c'è scritto nel profeta Isaia, anche nel profeta Geremia, nei Salmi, e sospiravano di continuo. E violentavano in certo modo con caldi voti il divin figlio a scendere sulla terra. E quindi già prima qui si parla dell'incarnazione, no? Essi credevano nell'incarnazione prima dell'incarnazione. Beh, ma questa è la fede retta, è la fede anche di alcuni ispirati maestri come Gamaliele, alcuni farisei, insomma, gli esseni attendevano la venuta del Messia, un Messia non politico, eh. I farisei, però, per la maggior parte, anche i sadducei, no, credevano, appunto, siccome i sadducei specialmente non credevano alla vita eterna, non credevano negli angeli, non credevano nella vita dopo la morte, per loro il Messia poteva essere solo un grande re come Davide, poteva essere un grande condottiero come Giuda Maccabeo, che aveva scacciato le truppe di Antioco Epifane, aveva liberato Israele, che gli aveva dato prosperità, almeno ecco, per quel breve periodo, insomma, fino a che Pompeo non si mise di nuovo a insidiare le terre di Israele e lo conquistò nel 60 d.C., no? Avanti Cristo, 60 avanti Cristo, quindi ci furono ben pochi anni, da Giuda Maccabeo, circa il 150, forse neanche un secolo, no? Di libertà ebbe, di indipendenza dal dominio greco e poi romano, ecco la Palestina, ecco il regno di Israele, e quindi fu qualcosa di molto effimero. Il tempio c'era, sì, però insomma era insidiato, insomma, pure i sacerdoti del tempio pensavano, secondo, ecco, pensiamo a Caifa, no? È meglio che muoia un uomo solo piuttosto che tutto il popolo, perché se questo comincia a predicare in tutto, insomma, il territorio, verranno i romani, distruggeranno il tempio e finirà la nostra nazione. Quindi, ecco, era necessitato, secondo lui, l'omicidio di Gesù Cristo dal fatto che bisognava stare in accordo con i romani, se no i romani non avrebbero tollerato un messia di quel genere e avrebbero distrutto la loro patria. Questo era il ragionamento che fa, almeno nel Vangelo di Giovanni, capitolo 21, ecco, per la distruzione, per l'abolizione, ecco, del movimento di Gesù e soprattutto la soppressione della sua vita, la sua vita fisica. Che non ci crede proprio a Gesù, o meglio, magari ci crede pure, però rimuove questa fede, ecco, in sé, anche se ce l'ha, come sommo sacerdote, sicuramente ce l'aveva la fede in Cristo, infatti gliela chiede pure: sei tu il figlio di Dio benedetto? Glielo chiede. E Gesù gli dice: sì, l'hai detto tu, anzi, vedrai anche più di questo. Ecco. Quindi Gesù dice la verità, si trova davanti al sommo sacerdote, non può mentire, non può, perché, a parte perché è il figlio di Dio, ma proprio perché deve dire al sommo sacerdote la verità, che lui è veramente l'inviato del Padre, ecco, per rinnovare il mondo, per stabilire il regno di Dio sulla terra. Ma Caifa dice: no, questo ha bestemmiato, non abbiamo bisogno di altre prove, e quindi sia condannato a morte. Ma il fatto che dice così vuol dire che ci credeva anche lui, no? Se no, perché avrebbe tirato fuori questa accusa, no? Così enorme, ecco, di essere il figlio di Dio, perché effettivamente c'erano i dati, no? Per cui egli poteva essere riconosciuto figlio di Dio, risuscitava i morti, annunciava il Vangelo ai poveri, come dice il profeta Isaia, ecco, annunciava l'anno di grazia del Signore. Tutti i titoli messianici se li attribuiva, anche il figlio dell'uomo, ecco, il titolo messianico che viene dal profeta Daniele, quindi lui ce l'aveva tutti e li diceva, poteva essere riconosciuto, no? però appunto Caifa va per la sua strada. Allora, ecco, questa parentesi per dire i giudei potevano, avevano tutti i mezzi per riconoscere il Signore, soprattutto i più colti, soprattutto i sacerdoti, soprattutto i farisei che conoscevano le scritture, eppure si oppongono fieramente a Cristo. Se gli antichi patriarchi, dice qui l'autore, e profeti, se le antiche eroine, se tutte le anime devote di quel tempo, se un Simeone o Anna profetessa, con le più fervide suppliche, scongiuravano il cielo a mandare il desiderato dai secoli, quali saranno state le infocate brame, gli ardenti sospiri di quella vergine che già Dio aveva destinata a sua madre e di quell'uomo giusto che aveva già scelto a tenergli il luogo di padre, di nutrizio, di custode. Ecco, San Giuseppe certamente prega, prega per questa rinnovazione del mondo, prega per il Messia e ogni ebreo pregava per il Messia. Era giusto, quelli devoti, quelli pii, quelli ancora credenti, insomma, che conservavano la fede, erano persone di preghiera e chiedevano a Dio la venuta. Quale venuta? Ecco, di questo, di quello che veramente doveva essere il dominatore di Israele. Questi due cuori, essendo i più accesi di carità di Dio e del prossimo di quanti allora erano al mondo, anzi di quanti ve ne erano stati, o come alla vista delle miserie degli uomini, si struggevano per il desiderio del suo rimedio. Certo, anche oggi ci vorrebbe proprio una nuova venuta, perché tutti vivono nel peccato e piace pure, insomma, no? C'è l'adorazione del peccato, ecco, i soldi, il sesso, no? Il gay, insomma, i matrimoni contro natura, ecco, le guerre, il genocidio addirittura, c'è qualcuno che difende pure il genocidio, ecco, pure tra i cristiani, incredibile, lo sterminio di un popolo è diventato una cosa normale, ecco, veramente, al tempo di Hitler, beh. Hitler lo faceva, sì, e lo faceva sulla scorta di certe ideologie del suo tempo, e parte del popolo tedesco gli andava appresso, però tutti i popoli più o meno erano d'accordo nello stigmatizzare questo come un delitto efferato, come qualcosa che non si poteva assolutamente tollerare. Ecco, invece adesso sembra che proprio tanti difendono il genocidio, è incredibile come cambiano le cose. Ecco. Questi due cuori, essendo i più accesi di carità, quello di Maria di Giuseppe e del prossimo, di quanti allora erano al mondo, anzi di quanti ve ne erano stati, o come alla vista delle miserie degli uomini si struggevano. Anche noi ci struggiamo, chiediamo a Maria Giuseppe di mandarci ancora il Signore. Ecco. O come mandavano al cielo infuocati sospiri, perché Dio anticipasse le sue misericordie a favore degli infelici. Ecco, quindi la preghiera comune di Giuseppe e di Maria, il desiderio anzitutto di che il Messia venisse e poi ecco, che il Signore li guidasse in questo difficile compito. Considera, anima fedele, che quel Gesù che è venuto in qualità di Redentore ritornerà la seconda volta con le divise di giudice. Ecco, adesso l'opera di redenzione l'ha fatta, ci ha dato la possibilità di essere guariti, di essere oggetto della sua misericordia, di essere elevato in grazia, ecco adesso verrà come giudice. Abbiamo i mezzi per santificarci, vediamo se li usiamo bene. Ora sei tu di quelli che desiderano la sua venuta o di quelli che vorrebbero che mai non venisse? Eh sì, certi lo dicono pure, ma speriamo che più tardi possibile, io sto bene su questa terra, sto bene. Insomma, sì, però vabbè, ma Dio deve fare la sua volontà, no? E anche il nostro bene, insomma, perché non è qua, no? Ecco, guai a te in tal caso. Ascolta ciò che ti dice Gesù Cristo medesimo. Voi dovete assomigliarvi a coloro che stanno aspettando il loro padrone dalle nozze e che ritorni. E perché? Affinché tornando e picchiando alla porta siano subito pronti ad aprirgli. Ecco la vigilanza della fede, la vigilanza della vita eterna. Ecco anche Giuseppe, la Madonna, certo, dobbiamo aspettare il Signore perché verrà a prenderci, verrà a portarci con sé. E allora dobbiamo essere vigilanti e pronti ad accogliere la sua parola, pronti al cenno, ecco, della sua chiamata, perché possiamo regnare un giorno con lui, così come ci ha detto lui, ecco, assecondare questo suo desiderio. di vita e di bene. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione nella Casa di Nazareth. Parliamo delle preghiere comuni di San Giuseppe e di Maria. Ecco, sicuramente comuni, forse non in quantità, ma in qualità sì. Qual è la loro preghiera? La preghiera è la venuta del Messia, ecco, la salvezza del popolo. Ecco, pensano, certo, non a se stessi, o anche a se stessi, in minima parte, però, perché il Signore è un Redentore universale. Ecco, allora, il Signore viene e verrà come giudice. Ecco, perché la prima volta viene come Redentore, come colui che paga per i peccati del mondo. Ascolta ciò che ti dice Gesù medesimo. Voi dovete assomigliare a coloro che aspettano il padrone. La parabola del padrone dei servi, ecco, riportata da tutti gli evangelisti. Il padrone lascia un po' la casa ai suoi servi, però poi quando ritorna vuole che ciascuno stia al suo posto, che non abbia abusato dei doni, del potere, dei beni che egli ci ha dato. Egli è Gesù Cristo, il quale a noi si avvicina per giudicarci con l'avvicinarsi della morte. Ecco, spesso quando uno si avvicina alla morte vede le cose con più chiarezza, no? Va a messa, comincia a confessarsi, sono rari quelli che rimangono proprio tutti d'un pezzo davanti alla morte, nelle loro idee piuttosto materialiste, economiciste, ecco, liberali, massoniche, sataniche, anche il satanismo, la massoneria sono una cosa sola, ecco, anche i paramassoni sono così, Rotary, Lions, no? Spesso tutti impegnati per la filantropia, però si dimenticano di Dio, ecco, di essere purificati dai peccati e di aggiungere alla vita eterna. Egli è Gesù Cristo, il giudice, si avvicina a noi per giudicarci con l'avvicinarsi della morte, e quindi dobbiamo prendere sul serio questo avvicinamento. Pondera qui ora seriamente, o anima cristiana, quali sarebbero i tuoi sentimenti se Gesù, non più redentore ma giudice, ti battesse alla porta? Ormai ti giudica, eh? Questi sono i tuoi fatti, queste sono le tue azioni. Che ti dice il cuore? Hai fatto penitenza dei tuoi peccati? Sei sicuro delle tue operazioni? Ami la sua venuta? Brami di essere unito per sempre a Gesù? Ci facciamo questi confronti, facciamo queste domande alla nostra anima. Siamo contenti di Gesù, pure vogliamo che lui non venga per niente. Vogliamo che lui se ne stia tranquillo a casa sua. E che noi stiamo tranquilli a casa nostra, così pensano i massoni. I massoni pensano a un Dio architetto, grande architetto dell'universo, organizzatore, ha fatto la sua opera. Beh, adesso noi facciamo la nostra, così siamo padroni, indisturbati, ecco, siamo padroni, ingiudicabili di quello che facciamo. Ma questo non è vero, proprio. Perché se una cosa è data, e quindi il padrone non è che ce la dà e poi ce la lascia. Dobbiamo usarla bene, secondo come va usata, insomma, tutta l'energia che sprechiamo per fare le armi, per inquinarlo, per distruggere gli altri, la biochimica, no? I laboratori biologici, per fare i virus. Tutte cose sofisticatissime che richiedono una grande perizia tecnica e intelligenza, però per fare il male, per ammazzare la gente, contro la creazione, no? La creazione, l'ordine stabilito da Dio. Eppure, ecco, Gesù ci ha dato il matrimonio, noi no, diciamo il matrimonio non è vero, il sesso è quello percepito, non è quello biologico. E quindi facciamo i matrimoni alternativi, ognuno si sposa con chi gli pare, come gli pare, quanto gli pare, contraccezioni a iosa, tutto quello che viene da Dio deve essere distrutto, aborti, addirittura se è già formato un organismo nel grembo della madre si sopprime, non c'è nessun problema, la scienza ci può arrivare, questo lo può fare, ecco, vedete come siamo bassi, davanti a Dio, anzi non esistiamo proprio, non pensiamo neanche un po' come lui, almeno le civiltà primitive, pur non conoscendo Gesù, però insomma più o meno i figli li facevano, li accettavano, insomma, il lavoro lo davano alle persone, non volevano distruggere tutto, e invece noi veramente, siamo proprio a rischio, di dannazione eterna, perché con queste idee così contrarie a Dio, no? Ecco, come principio addirittura del vivere sociale, il controllo sociale, la distruzione dei bambini, l'uccisione delle persone anziane, l'abolizione delle coppie, delle famiglie, tutte cose contro la natura, quindi contro l'ordine che Dio ha impresso alla creazione. Siamo pronti a incontrare Gesù con questi peccati così grandi? Ecco, io dubiterei. Vediamo il colloquio. Oh mio Gesù, amabilissimo, mio Redentore, i miei peccati sono molti, la penitenza assai scarsa, le mie operazioni mi fanno tremare. Ecco, tre cose dobbiamo tenere presenti: i peccati, la penitenza, le operazioni. I peccati, troppo. Ci sono, insomma, anche i più santi peccano, anche in materia magari non grave, però la penitenza, cioè la riparazione, scarsa. Eh sì, perché un peccato solo veniale, diceva Santa Teresa, secondo lei è un peccato mortale, anche se in materia è leggera. Se fatta però con piena coscienza e deliberato consenso, ma questo è contro Dio, lo fai proprio per offenderlo, no? Ecco. Le mie operazioni, quello che faccio, mi fanno tremare. Tremo al solo pensiero di dover essere un giorno presentato al vostro giudizio. Non voglio per questo abbandonarmi alla disperazione. Ecco, non voglio essere disperato. Confido nella vostra misericordia e risolvo di far penitenza dei miei peccati, di correggere le mie azioni, di star sempre preparato alla morte, aspettando la vostra venuta per unirmi sempre a voi. Ecco, della misericordia, della purezza, dell'abbandono, ecco, la divina provvidenza, senza scherzare con le parole, ecco, soprattutto le cose serie. Star sempre preparato alla morte, aspettando la vostra venuta per unirmi per sempre a voi. Ma conosco purtroppo la debolezza delle mie risoluzioni e dei miei proponimenti. Perciò a voi ricorro, madre mia e madre di Dio, e da voi, padre mio, San Giuseppe, morato dal padre del mio Gesù, gloriosissimo San Giuseppe, perché intercediate per me per ottenere la grazia della perseveranza nei santi proponimenti, onde non mi atterrisca la venuta del giudice, ma ami anzi di vederlo e unirmi a lui come figlio al padre, come creatura al creatore, come sposo al suo sposo. Amen. Vedete perché oggi la pubblicistica, ecco, i mass media fanno leva sul terrore di massa con lo spauracchio della guerra atomica, no? Lo spauracchio della povertà, della miseria, lo spauracchio dell'invasione, della dittatura, lo spauracchio del virus, non so, del vaccino, del controllo sociale, della razione degli alimenti. Perché? Perché la gente non crede più alla vita eterna, no? Hanno sradicato prima la fede, hanno sradicato questo deposito così bello, santo, della presenza di Gesù, della presenza di Maria nel mondo, della preghiera fatta a loro, efficace, Maria, Gesù, Giuseppe, e quindi l'uomo è terrorizzato, viene il terrore e può essere solo terrorizzato, perché certo se non c'hai appoggi soprannaturali, davanti agli eventi grandiosi, spettacolari, sia della natura che purtroppo preparati anche dall'uomo, no? Come le guerre mondiali, le guerre atomiche, e l'uomo non può nulla, deve solo o disperarsi, suicidarsi magari pur di non morire miseramente, oppure l'unica cosa che può fare, che è il baluardo a queste cattive insinuazioni, l'azione, a queste minacce che il mondo offre per mezzo del demonio, che è la guida di tanti politici oggi, di tanti pubblicisti. Può solo vivere la fede. San Giuseppe che non ci faccia atterrire davanti alle difficoltà, la Madonna che respinga le tentazioni, il dubbio su Dio, le vessazioni che vengono dal maligno, le malattie, le guerre, la fame, no? La carestia, il controllo, dittatoriale, anche sotto Hitler e sotto Mussolini, se non si aveva la scheda del partito non si poteva comprare il pane, no? Oppure lo si poteva fare con molta difficoltà. E quindi c'era una schedatura, non era ancora elettronica, adesso ancora di più sono affinate le armi dei cattivi, dei malvagi, con la tecnologia che invece di essere messa al servizio del bene, messa al servizio del terrore, no? Della distruzione dell'uomo, della sua dignità, della sua libertà, soprattutto della sua fede, la sua fede in Cristo, che viene conculcata in tutti i modi, sin dai bambini, vengono più educati i bambini alla fede, magari gli si fa fare il battesimo, sì, però non si capisce neanche cos'è questo battesimo, questa incarnazione con Cristo. Si fanno padrini di battesimi gente che proprio non crede in Dio. Io stesso ho avuto i miei padrini che erano due atei, i miei genitori a quell'epoca forse avevano un po' di fede ancora. I miei padrini accettarono di farmi da padrino del battesimo, ma poi persero la fede, insomma, i conflitti sociali che c'erano a quell'epoca, negli anni 60, 70, il Partito Comunista emergente, no? Il Partito dei Lavoratori, allora i miei padrini persero la fede, non mi hanno mai insegnato neanche un'Ave Maria, neanche il segno della croce, neanche niente, eppure sono padrini, no? Io sono sacerdote, grazie a Dio. Però, insomma, vedete come la fede si perde, si va verso il nulla, e infatti erano persone proprio terrorizzate dal male, ma poverini, li ricordo con compianto, sono morti tutti e due, però, potevano impegnarsi un po' anche loro nella preservazione della fede, insomma, l'hanno ricevuta non dai loro genitori, ma da secoli, no? Prima di loro, da santi, quindi non è una cosetta che si limita così per un discorso sentito al centro del partito. Ecco qua, Quindi ecco, cerchiamo invece San Giuseppe, la grazia della perseveranza nei santi proponimenti, perché non mi atterrisca la venuta del giudice, cioè la paura degli eventi, la paura della guerra, la paura della fame, la paura dello Stato o degli stati che ci opprimono. Ecco, che cos'è in realtà? È la paura del giudice, perché tutte queste paure di cose che in fondo sono materiali, quindi si possono superare in qualche modo, si fa, ecco, da sempre l'uomo è andato incontro ai suoi bisogni, no? Ma in realtà c'è la paura atavica, ecco, la paura ontologica di essere giudicato per sempre, è da Dio, e questo è nel cuore dell'uomo, eh? Nel cuore dell'uomo c'è questo, e anche gli antichi aztechi. Gli antichi Maya, perché facevano sacrifici? Per ringraziarsi Dio che li aspettava dopo la morte. Quindi questo senso, Sant'Anselmo ha ragione in parte, no? Da che viene la dimostrazione dell'esistenza di Dio? Dal fatto che io ho l'idea di Dio, la prova ontologica si chiama, no? Cioè nel mio essere c'è Dio, perché io lo so senza che nessuno me lo dica, no? E so che mi giudicherà. E so che un giorno mi presenterò davanti a lui. E questo mi atterrisce. Ecco perché ho paura, no? Ecco perché tanti veramente non sono in grado, no? Di sostenere questo giudizio. Nessuno, forse, no? Però i cristiani hanno il bagaglio della misericordia, hanno pregato, si sono raccomandati, hanno fatto opere di penitenza per quello che era loro possibile, ci hanno creduto a questo. Confidano quindi della grande misericordia di Dio, gli altri no, non possono farlo. E vivono nella disperazione. Quindi vivere sempre preparato alla morte, preparato alla morte, preparazione morte, no? Così come San Giuseppe, invocarlo come patrono della buona morte, ecco, tenere San Giuseppe padre ed ossequiarlo come padre. Esempio, la venerabile Pudenziana Zagnoni, una delle eroine chiare in virtù dell'ordine francescano, poiché vivendo in eccellente maniera aveva ossequiato San Giuseppe, ne ricevò poi morendo la più bella e degna grazia che mai avesse potuto desiderare. A lei dunque il santo comparve nell'ora estrema della sua vita con indicibile sua consolazione. Le si appressò al letticciolo con il pargoletto Gesù nelle braccia. È impossibile ardire quale fosse la piena dei santi affetti che inonda lo spirito di Pudenziano. Basta dire che se ne trasfuse ancora qualche stilla nel cuor di quelle religiose compagne che l'assistevano, sentendola ragionare ora col santo vecchio, ora col dolce bambino. Con quello perché lo ringraziava che si fosse degnato su quell'estremo di farle visita, per cui anticipatamente godeva un saggio del paradiso, con questo, mentre in forma sì amabile, era venuto ad invitarla ad andar seco alle beate nozze. Agli atti delle mani e del viso, ben si conosceva che San Giuseppe aveva di più deposto in braccio alla sua devota il celeste bambino, avendo così voluto ricopiare in lei quella morte felice che gli fece in braccio a Gesù nella sua casa di Nazareth. Ecco qua, ecco un bell'esempio di una santa morte, questa santa Pudenziana Zagnoni, francescana, che muore parlando con San Giuseppe tra le sue braccia. Forse questa anche la nostra santa morte. Ave Maria, cari fratelli, dirà di buon consiglio.